Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Beh, io non so come stiate voi altri, ma io sto vivendo un'esperienza meravigliosa in 2 Corinzi capitolo 3. Infatti, questa porzione è così ricca che potremmo persino rimanerci fino al rapimento. Capitolo 3 di 2 Corinzi è il nostro studio di questa mattina. Voglio incoraggiarvi ad aprire la vostra Bibbia se volete. Questa è la quarta parte di una serie che va dal versetto 6 al 18, intitolata La gloria del nuovo patto. Non so quante parti ci saranno, ce ne saranno di più ovviamente, ma questa è una sezione della scrittura molto preziosa, una che non vogliamo prendere alla leggera, vogliamo coglierne tutte le ricchezze per quanto più possibile. 2 Corinzi 3 dal 6 al 18 è quasi come una versione ridotta del libro di Ebrei. Prende il libro di Ebrei, il grande concetto della superiorità del nuovo patto, e lo riduce a questo piccolo passaggio. Quando ci si entra, non lo si può trattare in sé per sé, si è costretti ad estendersi indietro, includendo molte cose che, come abbiamo già notato, si trovano nel libro di Ebrei, così come altrove nella scrittura. Dal versetto 6 fino alla fine del capitolo, Paolo vuole rendere molto chiaro che il nuovo patto è superiore all'antico. Il motivo per cui questo è importante è perché nella città di Corinto, dove aveva lavorato così fedelmente ed aveva fondato una chiesa incredibile, erano arrivati dei falsi insegnanti, dei falsi apostoli che volevano affermare che l'antico patto è uguale al nuovo patto. Volevano affermare che le cerimonie mosaiche ed i rituali ed i riti mosaici dovevano essere praticati, che l'antico patto è tanto permanente quanto il nuovo, è tanto eterno, per così dire, quanto il nuovo, è tanto importante quanto il nuovo, è uguale al nuovo patto. Quindi stavano imponendo sulla semplicità di Cristo tutte le prescrizioni mosaiche dalla circoncisione in poi. Stavano confondendo le persone, stavano deludendo la semplicità del Vangelo. Ed abbiamo parlato di come l'aspetto sacerdotale o sacramentale, che è un altro termine in riferenza ad un ministero tipo sacerdotale, o di rituali, o di cerimonie, o di routine, tendono ad oscurare le realtà spirituali. Ovviamente Paolo si difende in 2 Corinzi, la lettera intera è una difesa del suo stesso ministero, della sua integrità, ed una delle cose che fa per difendersi era il fatto che lui era un ministro del nuovo patto. Dice nel versetto 6 che Dio ci ha resi adeguati come servitori di un nuovo patto. E questo è in contrasto con i falsi insegnanti che erano ancora ministri dell'antico patto. Paolo sta dicendo che il nuovo patto è di gran lunga migliore e che ogni vero ministro di Dio predica il Vangelo del nuovo patto, la verità del nuovo patto, non i rituali ed il legalismo dell'antico. Il nuovo patto è stato predicato da tutti i predicatori fedeli nel corso della storia della vita della Chiesa, quindi, come parte della sua difesa di se stesso e del suo ministero, affronta questa questione del nuovo patto. Dice: perché vi allontanereste da me, un fedele predicatore del nuovo patto, per seguire falsi predicatori dell'antico patto? Perché lo fareste mai quando il nuovo patto è così superiore a quello antico? E quindi, seppur difendendosi come vero pastore, vero apostolo, vero predicatore e vero insegnante perché insegnava il nuovo patto, ci offre una sbirciata della ricchezza di questo nuovo patto. Quindi va oltre la sua difesa ed entra in merito alla teologia del nuovo patto, anche se brevemente, sicuramente riccamente. Rifiuta la salvezza per opere, rifiuta la salvezza per circoncisione, per rituali, per cerimonie, rifiuta completamente tutte queste cose e vuole che anche noi le rifiutiamo. La salvezza non è una questione di cerimonia, di nessun tipo di cerimonia, non è una questione di rituali, non è una questione di liturgie, non importa quale rituale o quale liturgia, la salvezza è legata al nuovo patto. Cos'è il nuovo patto? Il nuovo patto non è altro che una promessa. Patto significa promessa. Il nuovo patto è la promessa della salvezza, che implica il perdono completo di tutti i tuoi peccati, reso possibile tramite la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Quella è la promessa di Dio. Dio ha promesso di togliere tutti i tuoi peccati, di non ricordare più i tuoi peccati, di rimuoverli tanto lontano quanto l'Oriente è dall'Occidente e di perdonarli completamente e totalmente grazie a quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce. Questa è la nuova promessa, questo è il nuovo patto e questo è il Vangelo. Il nuovo patto e il Vangelo sono la stessa cosa. Paolo dice: io sono un predicatore del Vangelo, sono un predicatore del nuovo patto. È così? È lo stesso per ogni predicatore fedele. Quindi potremmo chiedere, beh, ma qual era lo scopo dell'antico patto, quindi? E l'abbiamo già visto nel corso di queste 3 settimane passate e non rientreremo ancora nel dettaglio, ma l'antico patto aveva 3 componenti, una civile, una cerimoniale ed una morale. La componente civile doveva prescrivere la vita di Israele per renderla talmente unica che li rendesse un popolo separato ed isolato dai popoli pagani e politeisti del loro tempo. Questo per permettergli di vivere una vita unica che oggi conosciamo come kosher, che li manteneva separati dalle nazioni che li avrebbero contaminati, che avrebbero distrutto la loro testimonianza. La parte cerimoniale della legge, ovvero tutti i simboli, tutto il sistema sacrificale a partire dalla circoncisione in poi, i sabati, tutte le feste, le celebrazioni, erano tutti collegati allo scopo della redenzione, dovevano sempre mostrare il piano redentivo di Dio, la necessità dell'uomo di essere redento e di com'è che Dio avrebbe compiuto quella redenzione. Quindi quelli erano tutti simboli, erano tutte delle illustrazioni. E la parte civile, che identificava Israele come una nazione unica, fu messa da parte perché abbiamo un solo popolo, ebrei e gentili, uniti nella Chiesa. La parte cerimoniale fu messa da parte perché le immagini svaniscono quando arriva la sostanza, la realtà è qui in Cristo. La terza parte della legge era la parte morale e quella era la parte permanente, la parte eterna, perché nella legge morale Dio ha rivelato il suo carattere e la sua volontà verso gli uomini. Ma la legge morale non può salvare, così come la legge cerimoniale non può salvare, perché era solamente un'immagine, e neanche la legge civile poteva salvare perché serviva solamente come uno stile di vita esteriore, e la legge morale non poteva salvare, poteva solamente portarti al punto in cui iniziavi a vedere il tuo peccato per quello che era, e nella disperazione ti precipitavi a Dio ed imploravi misericordia e grazia. E questo era esattamente quello che avrebbe fatto un santo dell'Antico Testamento, questo era quello che il residuo avrebbe fatto, questo era quello che un vero giudeo avrebbe fatto, avrebbe guardato la legge, l'avrebbe comparata con la sua vita e avrebbe detto non posso più mantenerla e quindi avrebbe gridato e implorato a Dio per misericordia. Il resto degli ebrei, purtroppo, tragicamente, avrebbero guardato la legge morale ed avrebbero detto, beh, non posso mantenerla molto bene, ne sono consapevole, ma meno male che la salvezza si trova nella legge cerimoniale. Visto che non posso mantenere la legge morale, userò quella cerimoniale come mezzo di salvezza. E quello era ancora peggio, perché non solo la legge morale li uccideva, ma poi prendeva la lettera della legge cerimoniale e la imponeva sulla legge morale come se fosse una componente salvifica, e allora si uccidevano veramente, perché la lettera della legge era veramente letale, e con la lettera abbiamo sottolineato il fatto che ci riferiamo all'aspetto cerimoniale esteriore della legge stessa. Dio ha dato la parte cerimoniale della legge per mostrare la necessità ed il bisogno dell'uomo nella redenzione tramite i simboli e le immagini varie. E Dio diede la parte civile della legge per isolare il suo popolo per scopi che vi ho menzionato, per essere una testimonianza nel mondo e non essere contaminati da rapporti facili con altre nazioni. Dio ha dato la legge morale per spezzare la schiena dell'uomo, per mostrare la sua volontà, per mostrare la sua volontà per l'uomo e per mostrargli che non era all'altezza, che non era in grado di farcela, e tutto quello l'avrebbe portato a gettarsi sulla misericordia di Dio, e Dio nella sua grazia e misericordia l'avrebbe perdonato tramite l'opera di Gesù Cristo simboleggiata nel sistema sacrificale. Ora abbiamo esaminato tutto questo e non voglio ripetere altro oltre a quello che ho appena detto. Ora guardiamo al nostro testo. Paolo sta evidenziando il patto migliore, che è il nuovo patto, il patto superiore, che è il nuovo patto. E nel mostrare che il nuovo patto è migliore, cosa fa? Presenta 8 punti per dimostrare la superiorità d'eccellenza del nuovo patto, e nel farlo rifiuta l'antico patto. Prima di tutto dice che il nuovo patto dà vita, ed abbiamo approfondito questo concetto nel versetto 6, non lo faremo di nuovo, ma dice un nuovo patto non della lettera ma dello spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito dà vita. Il nuovo patto è un patto che dà vita, l'antico patto non poteva farlo perché tutto quello che la legge poteva fare era uccidere, non poteva dar vita, infatti nel versetto 7 la chiama il ministro della morte. L'antico patto è un omicida, la legge è un assassino. E quando si legge la legge di Dio e ci si guarda nel personale, alla propria vita, si scopre che si è morti. Bene, cosa significa? Beh, si muore una sorta di morte vivente, di vergogna, di colpa, di rimorso, di incapacità, di frustrazione, perché non si può vivere all'altezza della legge di Dio, e ti uccide anche eternamente, perché una volta violata la legge di Dio, secondo quello che dice Galati 3.10, siamo maledetti, Galati 3.13, siamo maledetti, e tale maledizione punta ad una dannazione eterna. Quindi la legge è un assassino di massa, è il più grande assassino di massa di tutti i tempi, perché rende tutti gli esseri umani condannati, dannati, giustiziati e giudicati. La legge è un assassino, ma il nuovo patto dà vita. In secondo luogo, a partire dal versetto 7, il nuovo patto produce giustizia. Ora, lasciate che vi legga questo versetto. Versetto 7. Or se il ministero della morte scolpito in lettere su pietre fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della sua gloria, a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Ora, fa un altro contrasto molto vivido tra la legge come ministero della condanna e il nuovo patto come ministero della giustizia. Il nuovo patto porta giustizia. Il nuovo patto porta giustizia, fornisce giustizia, rettitudine. E questo è un punto molto, molto importante, perché mediante le opere della legge nessuna carne sarà resa giusta, vero? Romani 3, nessuna carne è stata giustificata davanti a Dio. Non possiamo raggiungere la giustizia, non possiamo soddisfare Dio dimostrando di essere virtuosi, santi e giusti con le nostre azioni. Se rompete, come ho detto in Galati 3, se rompete anche una sola parte della legge, siete condannati da quella stessa legge. Basta una sola violazione, una volta sola, e si è dannati. Quindi era un ministero di morte. Era, così come lo chiama il versetto 9, un ministero di condanna. Ma adesso a contrasto con il nuovo patto, che è un ministero di giustizia. Un ministero di giustizia. Ora, per illustrare la superiorità del nuovo patto, l'Apostolo Paolo va all'Antico Testamento a uno dei racconti più incredibili, più insoliti e affascinanti di tutto l'Antico Testamento, che si trova in Esodo capitolo 34. Quindi torniamo indietro ad Esodo capitolo 34. Ed in particolare inizieremo a guardare al testo dal versetto 29. Questa è l'esperienza di Mosè sul monte Sinai. Ed è un racconto affascinante. Mosè, come ben sapete, fu portato sul monte Sinai per comando, per ordine di Dio, per ricevere la legge. Arrivò in cima, conversò con Dio e Dio gli diede la legge. Dio gli diede la prescrizione che rifletteva la sua natura stessa come santa e che rifletteva anche la sua volontà per gli uomini, la stessa legge che l'uomo infranse e che lo riportò a Dio per implorare grazie e misericordia che Dio avrebbe concesso in base a ciò che Gesù Cristo avrebbe compiuto a favore del peccatore ravveduto. Ma, nel versetto 29, iniziamo a leggere, dice Mosè era stato sul monte con Dio, e potete vedere nel versetto 28 che Dio aveva scritto sulle tavole le parole del patto, ovvero i 10 comandamenti, che sono una sintesi dell'antico patto. Ma poi Mosè scese dal monte Sinai, ed egli aveva in mano le 2 tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Ora, lui era stato lì in cima a parlare con Dio. Ora, Dio è spirito e sapete che uno spirito non ha carne ed ossa, e quindi lo spirito è invisibile, ma Dio si rese visibile a Mosè e Dio si rese visibile manifestando la sua gloria, la gloria della sua natura con la luce. La chiamiamo la Shekinah, che significa presenza. La gloria Shekinah di Dio appare diverse volte nel libro di Esodo, e in effetti credo che sia un aspetto della gloria Shekinah di Dio che è designato come una nuvola ed una colonna di fuoco che di giorno e di notte guidò il popolo di Israele. Vi ricordate quando alla fine del libro di Esodo il tabernacolo fu completato e la gloria di Dio, la nuvola della gloria, quella nuvola gigante di luce splendente in rappresentazione di Dio, scese e si posò sul luogo del tabernacolo. E quindi quando Dio si manifestò la sua presenza spirituale riducendo tutti i suoi attributi ad una luce visibile. E così, in modo miracoloso, Dio si è manifestato a Mosè. Dunque Mosè, vi ricordate, salì sulla montagna e vi ricordate che al capitolo 33 disse a Dio: «Mostrami la tua gloria». E Dio gli disse: ti farò vedere una parte della mia gloria, e lo nascose in una fenditura della roccia, e la sua gloria passò di lì. Ebbene, quella era la luce emanente, splendente, che era Dio reso visibile. Mosè era stato con Dio ed era stato alla presenza di Dio, e quindi scese giù ed era come una lampadina incandescente. Era tutto illuminato, era splendente, raggiante. Quando dico luminoso, intendo luminoso. Versetto 30, quando Aaron e tutti i figli di Israele videro Mosè, ecco, la pelle del suo volto brillava e quindi avevano paura di avvicinarsi a lui. Si mantennero a distanza perché era tutto raggiante, non era un bagliore debole, era un bagliore ardente. Ardente a tal punto che, versetto 31, Mosè li chiamò, Aaron e tutti i capi della comunità tornarono a lui. Cioè, un'altra parola, li chiamò e disse: venite, 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 non abbiate paura. E parlò a loro, e dopo questo tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. E quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava nella presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornava fuori, così che poteva ricevere ancora più gloria sul suo volto. E poi quando tornava fuori, diceva ai figli di Israele quello che gli aveva comandato. figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano che la sua pelle era tutta raggiante, quindi Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. Ecco qui come funzionava. Parlava con Dio, tornava fuori, la sua faccia era come un sole ardente, era come un piccolo sole, ardeva, infatti brillava al tal punto che le persone non potevano neanche guardarlo. Potevano guardare intorno, in qualche modo potevano sentire il bagliore, potevano sentire la voce, ma non potevano guardarlo direttamente. E poi quando Mosè smise di parlare le parole dirette di Dio, si metteva un velo sul volto per non continuare ad accecare le persone. Era una gloria accecante. Poi quando tornava a parlare con Dio, si poteva togliere il velo, ovviamente. E quando tornava fuori di nuovo, parlava senza velo, e poi quando aveva finito di parlare si rimetteva il velo. Ora, cosa sta succedendo qui? Bene, l'analogia che Paolo vuole trarre da tutto questo, cioè l'illustrazione che Paolo vede qui, è un'illustrazione della gloria della legge. Torniamo al nostro testo e lo vedremo insieme. Versetto 7. Or se il ministero della morte, o l'antico patto, la legge, scolpito in lettere su pietre, cioè sulle tavole, fu glorioso, venne con gloria, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva. Fermatevi lì per un momento, ok? Questo è il punto. Quando Mosè scendeva dalla montagna, dove aveva incontrato Dio, dove aveva ricevuto la legge, portava sul suo volto il bagliore stesso di Dio, la gloria di Dio, la Shekinah. La cosa più vicina che si può trovare alla scrittura come parallelo a questo sarebbe Matteo 17. Vi ricordate quando il Signore fu trasfigurato? Solo che quando il Signore fu trasfigurato e brillava così intensamente che spaventò le persone che erano lì presenti, vi ricordate che i discepoli che erano lì caddero come morti? La differenza era che il Signore Gesù tirò indietro la sua carne e la gloria sgorgò fuori dall'interno. Nel caso di Mosè, però, la gloria rifletteva dall'esterno. Mosè era come la luna, in quel senso. Aveva una gloria, però una gloria riflessa. Ma potete anche notare che nel versetto 7 la legge venne con gloria. La gloria di Dio era sul volto di Mosè quando consegnò loro la legge. Quello che sta dicendo è che la legge è gloriosa perché riflette Dio. Vedete, l'apostolo Paolo era stato accusato dai giudaizzanti e dal partito della circoncisione di essere contrario alla legge, di parlare contro la legge, di denigrare la legge, di svalutare la legge, di ignorare la legge, di scontare la legge, di abbassare il valore della legge, ma non fu mai così. Si rese conto che la legge, l'antico patto, venne in gloria, venne con gloria. Quando Dio diede la legge, Mosè scese portandola e lo fece con gloria. Infatti c'era così tanta gloria che gli israeliti non potevano neanche guardare in faccia a Mosè perché il suo volto era ricoperto di gloria. Brillava così tanto e la Shekinah era così intensa che non potevano nemmeno guardarlo, e quel verbo equivale al concetto di fissare, di osservare attentamente o guardare fissamente. Potresti andare in giro un giorno come oggi, una giornata calda, quando il sole fa capolino ed è brillante, e sapete che è lì e potete sentirlo, il suo bagliore è così brillante che la cosa vi diventa così chiara. Se qualcuno dovesse venire a casa vostra questo pomeriggio e dovesse dirvi, oh, facciamoci una foto, e voi sareste lì e strizzereste gli occhi, eppure non stareste guardando direttamente al sole, perché altrimenti diventereste ciechi. Vi guardate intorno, guardate direttamente sotto, ai lati, ma potete sentirne il bagliore. Questo è esattamente quello che stava succedendo qui. Non potevano fissare il volto di Mosè. E questo era Mosè, cioè lo conoscevano. E neppure non avevano mai visto così prima d'ora. Qualcosa di molto glorioso era successo, qualcosa di molto trascendentale era accaduto, ovvero il ricevimento della legge alla presenza di Dio. La gloria era così brillante, così luccicante, così grande, che era come fissare il sole stesso. Non poteva nemmeno guardare il suo volto, ecco perché quando aveva finito di pronunciare le parole del Signore voleva solamente avere una comunione normale con le persone, doveva mettersi un velo addosso perché altrimenti li avrebbe accecati. Il punto di Paolo è che la legge venne con una certa gloria da Dio, e quella gloria era evidente a tutti coloro che videro Mosè discendere dalla montagna e a tutti coloro che ne avrebbero letto il suo resoconto. Il ministero della morte era glorioso perché rifletteva la volontà di Dio, la natura di Dio, il carattere di Dio e la gloria di Dio. Ma anche se aveva una gloria, era limitata perché era da Dio, sì, ma era un omicida. Venne da Dio. Per favore, notate il versetto 9, venne da Dio come un ministero di condanna, non come un ministero di salvezza. Era un omicida, era progettata per portare i peccatori alla conoscenza del loro peccato, era un tutore per condurre a Cristo, era una schiavitù che ci rinchiudeva. Paolo lo dice in Galati 3. L'antico patto, con le sue leggi civili, morali e cerimoniali, poteva solamente comandare, poteva solamente illustrare, poteva solamente simboleggiare, non poteva dar vita e non poteva produrre giustizia. Era letale. Ed in modo particolare, quando ridotto alla lettera, il che è diverso, quello non è un sinonimo per legge, potete vedere questo rappresentato in Romani 2:27-29, era un assassino, ma aveva una certa gloria. Era stato progettato da Dio, venne direttamente dal cielo, era la volontà di Dio. Ora, se tutto questo fosse vero, che l'antico patto aveva una certa gloria, guardate il versetto 8. Quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Cioè il concetto del ministero dello Spirito è il termine descrittivo di Paolo per il nuovo patto. Egli chiama il nuovo patto il ministero dello Spirito. La legge, scritta su pietra, uccideva. Ma scritta sul cuore dallo Spirito Santo, dà vita e produce giustizia. La legge, scritta su pietra, condanna. La legge, scritta sul cuore dallo Spirito Santo, salva. Quindi questo patto è molto meglio dell'antico patto. E com'è che è migliore? E come può non essere ancora più glorioso? E quella è una conclusione ovvia. Come ho detto da sempre, non voglio che vi sfugga questa cosa perché diverse persone hanno proposto questa domanda. Come ho detto da sempre, il santo dell'Antico Testamento, la persona che era genuinamente salvata dell'Antico Testamento, fu salvata perché si trovò affranto dalla legge e sapeva che non poteva mantenerla, sapeva di essere un peccatore e si presentò a Dio implorando misericordia, grazia e perdono da parte sua. Si presentò come un penitente, affamato ed assetato di giustizia, mite ed in lutto sulla propria iniquità, proprio come l'atteggiamento delle beatitudini di Matteo capitolo 5, e supplicava a Dio di essere misericordioso verso di lui, peccatore, proprio come il pubblicano che si batté il petto, perché sapeva che Dio era pieno di grazia e di misericordia. E Dio di fatto era misericordioso ed era pieno di grazia verso il peccatore penitente e perdonava tutti i peccati basandosi su quello che Cristo avrebbe compiuto in futuro a nome di quel peccatore. Ed è così che la salvezza ha sempre funzionato, non è mai stato diverso, è sempre stata per grazia mediante la fede, basata sull'opera di Cristo, che sia prima o dopo la sua opera. Quando un ebreo dell'Antico Testamento era salvato per grazia mediante la fede, tutto ad un tratto quella legge morale che era una volta un assassino per lui, tutto ad un tratto divenne un sentiero di benedizione. E quello provocava un atteggiamento come quello di Davide nel Salmo 119 che disse: «Oh, come amo la tua legge, mi ci diletto, ci medito sopra giorno e notte». Tutto ad un tratto, invece di essere un omicida, un assassino, la legge divenne un sentiero di vita di benedizione più dolce per lui del miele, del favo e più prezioso dell'oro. Non era che la sua attitudine verso la legge l'avrebbe salvato, ma che la salvezza gli aveva cambiato l'attitudine verso la legge. Poi il versetto 9, un argomento che va dal minore al maggiore, perché se il ministero della condanna fu glorioso, cioè se la legge che danna ed uccide fu gloriosa, molto di più abbonda di gloria il ministero della giustizia. Qui il ministero della morte riceve un altro nome, il ministero del giudizio, il ministero della rovina, il ministero della dannazione, il ministero della condanna. L'antico patto aveva una certa gloria, fu glorioso, era da Dio, e quando Mosè tornava giù dalla montagna c'era una certa gloria sul suo volto. Ora però, se quell'antico patto mortale, uccidente, dannante, rovinoso aveva una certa gloria, oh, quanto più il ministero della giustizia abbonda di gloria. Cos'è il ministero della giustizia? È niente poco di meno che il nuovo patto. Il nuovo patto. Il nuovo patto ha una gloria abbondante perché produce rettitudine, giustizia. Torniamo a Romani capitolo 3, versetto 21. Nel versetto 20 Paolo dice: perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui, infatti la legge dà la conoscenza del peccato. Ma guardate il versetto 21. Ora, dice, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, dalla quale danno testimonianza la legge e i profeti. Loro videro il Nuovo Testamento, loro videro l'arrivo del nuovo patto. Versetto 22, ma la giustizia di Dio fu manifesta, versetto 22, mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. La legge non poteva mai fornire giustizia, la giustizia venne per fede in Gesù Cristo verso tutti coloro che credono. Cos'è che porta il nuovo patto? Porta alla giustizia. Il nuovo patto cambia il modo in cui Dio vede il peccatore, cambia la sua attitudine, lo vede rivestito della giustizia di Cristo, ricoperto con una veste di giustizia, come dice Isaia, ricoperto dalla giustizia di Cristo, avendogli imputata la giustizia di Cristo messa sul suo conto. Lasciate che vi dia una buona illustrazione di tutto questo. Andate a Filippesi capitolo 3 ed usiamo Paolo come esempio, uno dei miei capitoli preferiti di tutta la scrittura. Paolo sapeva che l'antico patto venne con una certa gloria, ma chiunque andava in giro a predicare l'antico patto come mezzo di salvezza era un nemico del Vangelo. Avete capito? Chiunque predicava l'antico patto come mezzo di salvezza si dimostrava essere un nemico del Vangelo. Infatti, nel versetto 2 di Filippesi 3, Paolo chiama quei tipi di predicatori cani, cattivi operai, guardatevi dalla falsa circoncisione. Cioè, chiunque diceva che la circoncisione o che la cerimonia mosaica o qualunque altra cosa del genere, o chiunque spargesse l'idea che bisognava raggiungere un certo livello di moralità secondo la legge o potesse salvarsi a se stesso, dice che era un cane di un operaio malvagio. Cani erano un termine di rifiuto, come delle spazzature. I cani erano gli emarginati, erano sporchi, erano sudici, mangiavano rifiuti. In antichità erano menzionati con disprezzo, come i cani, disse Pietro, che ritornavano a leccare il proprio vomito. Erano dei randagi, erano selvaggi per le strade, ed è questo che dice erano coloro che predicavano l'antico patto come mezzo di salvezza o come elemento di cooperazione per la salvezza. Ma guardiamo a Paolo, ok? Se mai ci fosse stato qualcuno che prima della sua conversione viveva sotto l'antico patto, era Paolo. Non era solamente sotto l'antico patto, ma era anche un letterista. Cioè lui stava cercando di essere salvato mantenendo la lettera della legge, cioè gli aspetti esteriori. Guardiamolo insieme. Dice, guardate, versetto 4. Benché io avessi motivo di confidarmi nella carne, se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Cioè anch'io posso presentare tutti i miei successi carnali con le persone. Cioè se siamo stati salvati tramite la carne, se riceviamo la salvezza tramite le opere della legge, se riceviamo la salvezza tramite sforzi umani, cerimonie, rituali, routine o cose del genere, allora io sono pronto a presentare le mie credenziali contro quelle di chiunque altro. Eccole qui. Fui circonciso l'ottavo giorno, era richiesto e l'ho fatto, i miei genitori mi hanno circonciso, della razza di Israele, faccio parte del popolo eletto, della tribù di Beniamino, una delle tribù più nobili esistenti, Beniamino e Giuda, quando il regno fu diviso. Dice, sono un ebreo degli ebrei, cosa significa? Non ho mai violato la mia tradizione, sono rimasto fedele dall'inizio, oggi diremmo che era un assidico, un ortodosso assidico, che non ha mai compromesso la sua tradizione, era un tradizionalista e la seguì alla lettera. Quanto alla legge, non ero solo dedicato, ma ero un fariseo. C'erano circa 6.000 farisei nel mondo in quel momento, erano dei fanatici, erano bizzarri nel loro trattare le minuzie e le trivialità della legge. Ed egli scelse di sottoporsi il più profondamente possibile sotto la pressione della lettera del patto mosaico e si spinse così tanto a dire che chiunque avesse mai violato qualcosa in quel patto, chiunque si sarebbe mai presentato ed avesse detto che c'era qualcosa di meglio di quell'antico patto, quelle persone chiamate cristiani egli perseguitava, era così zelante verso quell'antico patto. E quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia, che era nella legge irreprensibile. Ogni singola cosa che potevo fare secondo la legge la feci e quindi non c'era nessuno che poteva presentarsi e dirgli su questo ti sbagli. Era pignolo, lavorava nel dettaglio. Quindi qui c'è un letterista. Non penso neanche fosse salvato, ovviamente, non era redento, perché stava contando su tutto quello. E non credo che fosse arrivato ancora al punto di Romani 7 dove la legge l'aveva risvegliato e vide la realtà di quello che significava e quello lo uccise. Quello accadde da qualche parte intorno all'esperienza sulla strada verso Damasco, quando si vide per quello che era veramente. Ma guardate qui, quando accadde, versetto 7 dice che tutte quelle cose erano un guadagno per lui, aveva accumulato tutto quello nella colonna del guadagno, quella era la sua salvezza, amici. Egli avrebbe ottenuto la giustizia, la rettitudine tramite l'obbedienza alla legge. E poi però vidi Cristo ed immediatamente quando lo vidi, considerai tutta quella roba là come cosa? Come perdita. Anzi, molto più di quello, versetto 8, a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto. E ve lo dico io, cos'è che potete fare con tutta quella robaccia dell'antico patto? La potete mettere nella spazzatura. Ora lui non sta sminuendo la legge morale di Dio, sta solamente dicendo che non si può considerare l'antico patto come mezzo di salvezza. Sapete cosa significa essere circoncisi l'ottavo giorno per quanto riguarda la salvezza? niente. Sapete cosa significa appartenere alla nazione di Israele per quanto riguarda la salvezza? Niente, la salvezza non è per rito e non è per etnicità. Sapete cosa significa appartenere alla tribù di Beniamino? Niente, la salvezza non è per privilegio. Sapete cosa significa essere un ebreo degli ebrei? Niente, la salvezza non è per tradizione. Sapete cosa significa essere un fariseo, osservare la legge? Niente, la salvezza non è per osservanza religiosa. Sapete cosa significa essere uno zelante, perseguitore della Chiesa? Niente, non è per zelo, non è per moralità esteriore. Niente di tutto ciò vale nulla. È tutto uno scubalon. A proposito, quella è una parola per escremento umano, qualsiasi tipo di escremento, la roba più vile. Dissi, io guardai tutto quello e dissi, spazzatura, immondizia, lordura. Potresti chiedere, perché sei così veloce a buttare via tutta quella roba lì? Versetto 9. Perché quando ho visto Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Mamma, che affermazione definitiva. Ho visto tutto quello che ho sempre desiderato, la giustizia, ma era in Cristo ed era disponibile per fede, non nella legge, per opere. E quindi disse che era spazzatura. Spazzatura. Sì. L'Antico Patto ha una certa gloria, tornate a Seconda Corinzi 3, l'Antico Patto ha una certa gloria, ma non è nulla in confronto alla gloria del Nuovo Patto. Infatti guardate al versetto 10, anzi quello che nel primo fu reso glorioso, ovvero l'Antico Patto, non fu reso veramente glorioso quando lo si confronta con la gloria tanto superiore del secondo. Quindi quando guardate l'Antico Patto in confronto al Nuovo, è come se l'Antico Patto non avesse neanche un pochino di gloria. Cioè questa sì che è un'affermazione. Quello che aveva gloria, cioè l'Antico Patto, quando lo si confronta con il Nuovo Patto, che ha una gloria così superiore, sembra proprio che quello non abbia alcuna gloria. E lo si guarda e si dice solamente spazzatura. Poi lo dice, non permettetevi di accettare una qualche religione giudaica di circoncisione esoterica. Non osate neanche adottare ad una qualche cerimonia che corrompe la semplicità che si trova nel Vangelo di Gesù Cristo. Oh, c'è così tanta gloria nel Nuovo Patto che quell'antico sembra non averne neanche un pochino, nulla. E voi potreste dire, ma la legge morale di Dio è ancora importante? Certo che lo è, perché la legge morale di Dio è ancora la roccia che deve spezzare la schiena del peccatore. E dobbiamo predicarla, dobbiamo sostenerla. Oh, a proposito, la legge morale è ripetuta nel Nuovo Testamento, giusto? La legge civile fu messa da parte, non più per Israele o i gentili e gli ebrei furono riuniti. La legge cerimoniale fu messa da parte, non ci sono più sabati, nuove lune, feste o sistemi sacrificali. Il tempio fu distrutto, non ci sono più sacrifici, sabati, tutto finito. Ma la legge morale è ripetuta, recitata, ribadita nel Nuovo Testamento ed è di nuovo ribadita e portata davanti al peccatore per mostrargli il suo stesso peccato. Ma l'Antico Patto? Se fosse stato completamente da solo sarebbe stato assolutamente inutile. Anche il riflesso virtuoso della santità di Dio sarebbe stata inutile per salvare. Perciò il Nuovo Patto si presenta e per grazia, mediante la fede, fornisce ciò che l'Antico Patto non poteva mai offrire. E di nuovo mi ripeto, vedete, è per questo che la religione sacramentale sacerdotale, come quella cattolica, romana o greco-ortodossa o del protestantesimo liturgico, con tutto quell'alzarsi e il sedersi e accendere le candele, inchinarsi e fate questo, fare quello, il segno della croce, andate lì, fate questo, tutto quell'esteriorismo, tutto quel cerimonialismo non è altro che una corruzione. Come ho detto la scorsa settimana, non è nemmeno biblica per incominciare. Cioè perlomeno i giudaizzanti avevano un patto che aveva una certa gloria, anche se era una gloria destinata a svanire. Il cerimonialismo però cristiano inventato, cioè non è nemmeno un precedente biblico, non ha mai avuto alcuna gloria, quindi è un approccio privo di gloria. Dobbiamo starcene lontano, perché tutto quello che ci serve è grazia e la fede in Cristo, la semplicità di Cristo ed una relazione personale che è possibile grazie al potere dello Spirito Santo che opera nel cuore. Ora, l'Apostolo però presenta un terzo punto, ok? Ci inoltreremo in questo terzo punto e poi concluderemo per questa mattina. La superiorità del Nuovo Patto è basata sul fatto che dà vita, produce giustizia, in terzo luogo, è anche permanente. Guardate la fine del versetto 7. Il Nuovo Patto è permanente. Noterete che qui presenta un punto affascinante. Versetto 7, alla fine del versetto 7 dice: i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria. E poi aggiunge questo, che pur svaniva. Il punto è che la gloria che si trovava sul volto di Mosè era temporanea. E dopo quell'incontro e quell'esperienza svanì, si sbiadì, ed infatti sbiadì anche mentre era lì che parlava con le persone, quando si metteva il velo, svaniva. Era una gloria che svaniva Lo stesso verbo viene usato anche in 1 Corinzi 2,6, tradotto con passeggero che passa. La gloria della legge è così illustrata. Nella mente di Paolo vede un'analogia con la gloria della legge, vede un certo proposito di Dio in quella storia meravigliosa per mostrarci che sebbene avesse una certa gloria, era una gloria che svaniva, era una gloria passeggera. La legge non era una risposta permanente. La legge non era la soluzione definitiva. La legge non fu mai intesa come l'ultima parola della condizione dei peccatori. La legge non poteva mai salvare, non poteva essere l'ultima parola. Mi ricordo una volta quando ero in Israele, molti anni fa, stavo alloggiando in un hotel adiacente ad una sinagoga. La mia stanza era situata così vicino che potevo quasi toccarla con la mia mano. Ed era una giornata dello Shabbat e stavano tenendo questo culto e lo sentii ore dopo ore dopo ore. Naturalmente la realizzazione che quelle persone erano bloccate all'antico patto, non permettevano l'influenza del nuovo patto, non lo tolleravano, e se glielo presentavi diventavano anche violentemente aggressivi ed agitati nel loro rigetto. E vorresti dirgli ma la legge non è mai stata l'ultima parola sulla condizione dei peccatori, perché non può salvare, non doveva mai essere la rivelazione completa e finale dello scopo redentivo di Dio e del mezzo con il quale la giustizia poteva essere fornita. Puntava solamente ad un qualcosa di più grande, non era mai adeguata, non era permanente. Poteva prescrivere quello che gli uomini dovevano fare, ma non poteva abilitarli a farlo. L'antico patto poteva fornire una base di dannazione, ma non di salvezza, una base di condanna, ma non di giustificazione, una base di colpevolezza, ma non di purezza. Qualcosa doveva essere aggiunto. E potresti dire, ma i giudei sapevano che stava arrivando? Gli era mai stato detto? Certamente, Geremia lo rese così chiaro, cioè più chiaro di così non si può, cristallino. Geremia 31, versetto 31, dice questo. Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno in cui li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, non come quello, ma questo patto è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, ed io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo, ed io perdonerò le loro iniquità, e non mi ricorderò più del loro peccato. Loro avrebbero dovuto sapere che l'antico patto non era l'ultimo a venire. Il contrasto è tra ciò che è transitorio e passeggero e ciò che è duraturo ed eterno. Quello che Mosè rappresentava era glorioso, ma destinato a svanire il giorno in cui il suo splendore sarebbe scomparso, era inevitabile. Il nuovo patto, tuttavia, venne con una promessa eterna. Il nuovo patto non svanisce. Guardate a quello che dice il testo al versetto 10. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria molto più grande, è la gloria di ciò che è duraturo. Volete sentire una buona notizia? C'è un antico patto e un nuovo patto, e non stiamo aspettando per un nuovo patto? Questa è la fine. È permanente. E il nuovo patto è l'ultima parola. La salvezza per grazia tramite la fede. Il ministero della morte e della condanna aveva una certa gloria, era stato progettato da Dio, era santo, era giusto, era buono, stabilì lo standard di giustizia e per i credenti, cioè per coloro perdonati da Dio e salvati, era un cammino di benedizione. Ma il Nuovo Testamento ha una gloria maggiore, il Nuovo Patto ha una gloria maggiore. E senza il Nuovo Patto, l'antico patto avrebbe semplicemente catapultato l'intera razza umana all'inferno. Il ministero dei profeti dell'Antico Testamento, non abbiamo tempo di approfondire di più la cosa, ma il ministero dei profeti dell'Antico Testamento era quello di chiamare il popolo a ravvedersi più volte ancora, giù fino a Giovanni il Battista, ravvedetevi. Qual era il punto? Si veniva presentati in confronto alla legge, la legge rivelava il peccato e ne seguiva una chiamata al ravvedimento. Vedete, quello che era successo è che la maggior parte dei giudei sapeva di non poter mantenere la legge, quindi stavano cercando un modo per poter essere salvati. Oh, non possiamo mantenere la legge morale, ma quello che possiamo fare però è cercare di focalizzarci sulla legge cerimoniale, la legge cerimoniale ci servirà. Quindi imposero la legge cerimoniale sulla legge morale come salvatore. Ed è questo il significato di adorare secondo la lettera della legge. E quello era dannabile. Ma prendiamo in esame un vero giudeo che credeva veramente. Cosa avrebbe fatto? Si sarebbe avvicinato a Dio in ravvedimento, avrebbe implorato grazia, implorato misericordia, avrebbe visto la legge cerimoniale come simbolica della provvisione di Dio per lui in un futuro, sapeva che Dio avrebbe provveduto ad una soluzione, sapeva che Dio sarebbe stato pieno di grazia e di misericordia, perché quello è il tipo di Dio che conosceva, sarebbe scagliato sulla sua misericordia e sulla sua grazia, e lui sarebbe stato redento in base a quello che Cristo avrebbe fatto al posto suo, in suo favore. Ma per la maggior parte degli ebrei, la stragrande maggioranza, al di là del vero residuo, loro avrebbero disobbedito alla legge senza offrire alcun ravvedimento genuino, senza esercitare alcuna fede salvifica in Dio e senza dipendere dalla grazia di Dio, ma dipendendo solamente dalle proprie opere. Avrebbero mantenuto la religione cerimoniale esteriore e la cosa li avrebbe uccisi del tutto. E lungo il percorso arrivarono i profeti, li chiamarono costantemente al ravvedimento, costantemente al ravvedimento, li chiamarono costantemente al ravvedimento, ma quello è sempre stato il messaggio. Mi sconcerta il modo in cui oggi le persone dicono che non dobbiamo predicare il ravvedimento. È sempre stato il messaggio. Quindi, in effetti, ciò che aveva gloria l'antico patto, in questo caso sembrava non avere alcuna gloria se confrontato con il nuovo, dal versetto 11, e concluderemo con questo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Mosè aveva una certa gloria sul suo volto, che non faceva altro che svanire, perché non proveniva dall'interno, era solamente un riflesso. Fintanto che si trovava la presenza di Dio, la rifletteva, ma era destinata a svanire. Ma ciò che rimane ha una gloria permanente. Il nuovo patto rimane perché è la consumazione del piano di Dio ed è il più glorioso, è la parola finale, il Vangelo è la parola finale, non c'è altra parola, è tutto qui. Non è il Vangelo e l'antico patto, il nuovo patto più la tradizione, più Mary Baker Eddy, Peterson, Glover Fry, più il Libro dei Mormoni, più, no. Il ministero del nuovo patto è tutto ciò che serve, il Vangelo è tutto ciò che serve, così come è chiaramente necessario il Nuovo Testamento, ecco perché alla fine il libro dell'Apocalisse dice a coloro che vi aggiungono alle parole di questa profezia saranno aggiunte le piaghe che vi sono descritte. Il ministero del nuovo patto continuerà e non sarà mai sostituito perché non c'è più niente da fare, non c'è più nulla da dire, è stato tutto compiuto in Cristo, ha completato una volta per tutte la redenzione del suo popolo, non c'è verità più elevata, è tutto lì. Oh, certo, otterremo più comprensione della ricchezza del Vangelo, man mano che cresciamo, ma non andremo mai oltre il Vangelo, non supereremo mai il nuovo patto, non c'è nulla oltre adesso, non stiamo lì seduti ad aspettare che cada il Terzo Testamento. I falsi apostoli e i falsi insegnanti di Corinto si vantavano dell'antichità dei loro insegnamenti e sostenevano di avere il vantaggio della cerimonia mosaica. E Paolo demolisce la loro facciata brillante del Tempio e dimostra loro che non è altro che una taverna sotterranea. Ed il ministro o il predicatore del nuovo patto porta il messaggio giusto, un messaggio di speranza, un messaggio di giustizia, non un messaggio di condanna. Non abbiamo bisogno di una qualche religione mistica, non abbiamo bisogno di una qualche cerimonia esotica che trasmetta delle realtà spirituali. Abbiamo tutta la realtà necessaria in Cristo nel potere dello Spirito Santo. Quindi Paolo invoca alla ricerca di uomini che non portino il messaggio della pietra, ma il messaggio della croce, non il messaggio del Sinai, ma il messaggio del Calvario. Sta avvertendo i corinzi di liberarsi dei cerimonialisti giudaizzanti, quelli che stavano predicando una religione esoterica, gli insegnanti che predicavano il Sinai, la legge esteriore di simboli, il marciume secco della religiosità. A.T. Robertson, un commento interessante su questa sezione, disse: l'amore per l'esteriore ha ucciso la vita interiore ed ha crocifisso Gesù di Nazareth per la sua enfasi sulla vita spirituale e la riprovazione del mero cerimonialismo degli scribi e dei farisei. Stefano seguì la via di Gesù quando riproverò i farisei per la loro perversione alla vera religione e cercò di dare l'interpretazione spirituale del regno di Dio come esposto da Gesù stesso. Paolo si convertì da fariseo, persecutore ed interprete spirituale di Gesù e prese il posto di Stefano, dalla cui morte aveva gioito. Gesù e Stefano combatterono il farisaismo ufficiale del giudaismo del momento. Paolo prese la battaglia con il farisaismo all'interno del gregge cristiano che cercò di imporre i ceppi del loro giudaismo pervertito sul cristianesimo di Gesù. L'unica speranza di salvezza, scrive, per l'anima dell'uomo era in pericolo. L'anima di Paolo fu commossa fino in fondo ed affrontò la questione con tutta la forza della sua natura. Era nel pieno della lotta con quei cristiani giudaizzanti che cercavano di distruggere il cristianesimo spirituale quando tracciò il contrasto tra il giudaismo ed il cristianesimo. La battaglia tra il giogo del legalismo ed il cristianesimo spirituale non è mai cessata. Paolo ha eretto il suo standard in 2 Corinzi, Galati e Romani. Martin Lutero lo riprese centinaia di anni dopo. Il pericolo è sempre stato reale. Fine della citazione. La superiorità del nuovo patto, quindi, dà vita, produce giustizia, è permanente. E altre riflessioni a seguire la prossima volta. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo ancora per la tua verità così chiara, così potente, che parla ai nostri cuori con grande forza. Padre, ti chiediamo semplicemente di raggiungere ogni vita qui presente con il tuo spirito. e di portare vita, di produrre giustizia e rettitudine. Salva, Signore, salva i peccatori. Produci ravvedimento, genera contrizione. Oh, che possa chiunque qui, coloro che non conoscono veramente il Salvatore, fa sì che si avvicinino con un cuore desideroso e pentito alla ricerca del perdono per la grazia tramite la provvista di Cristo sulla croce. Ti ringraziamo che Gesù è morto per pagare la pena per i nostri peccati, così che tu hai potuto estendere la grazia a noi che crediamo. Concedi fede, concedi grazia, concedi salvezza, Padre. Ti preghiamo ad ogni cuore bisognoso. E, oh Dio, come ti ringraziamo che non dobbiamo essere intrappolati nel giogo del legalismo, ma che possiamo godere della libertà della fede, della benedizione e della grazia tramite di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.